In queste domeniche, nel culto serale, accingendoci a concludere la serie di predicazioni sulla escatologia biblica, l'escatologia riformata, diciamo, sto cercando di sensibilizzare ciascuno di voi, in realtà anche me stesso, nei riguardi della dottrina biblica del giudizio finale. Abbiamo considerato alcuni aspetti dell'insegnamento della Scrittura sul giudizio finale o il giudizio universale. Abbiamo considerato che è un argomento che merita la nostra massima attenzione. Abbiamo considerato che tutti i giudizi di cui la Scrittura ci parla, a cominciare dal giudizio che Dio espresse su Adamo ed Eva, non sono altro che anticipazioni del grande evento del giudizio conclusivo, finale, quando Dio risusciterà tutti quanti gli uomini che da Adamo ed Eva hanno calcato questa terra e sono vissuti, hanno agito, hanno operato e sono morti in attesa di questo giorno grande e tremendo. Abbiamo considerato che il giudizio avverrà al ritorno di Cristo e considerato i passi che dicono chiaramente che non ci sono tanti giudizi, ma un solo giudizio che si verificherà quando il Signore ritornerà, siederà sul suo trono glorioso e i morti saranno risuscitati, come ho già detto, e per rendere conto a Dio delle loro azioni, che l'agente del giudizio è Cristo, che tutti saranno giudicati, grandi, piccoli, credenti, increduli, gli angeli stessi. E domenica scorsa ci siamo soffermati a considerare che tutto sarà giudicato, le opere degli uomini verranno scrutinate e considerate nel senso più ampio, non solo quello che avremo fatto, non solo quello che gli uomini hanno fatto, hanno detto, hanno pensato, le cose occulte, le cose nascoste. Abbiamo letto dei passi che parlano di cose nascoste nelle tenebre che saranno portate alla luce nel giorno di Cristo, ma che saranno giudicate secondo le motivazioni, gli intenti, gli scopi per i quali queste cose sono state compiute. Questa sera, andando avanti in questa dottrina e credo anche completando il nostro breve studio semplice sulla dottrina del giudizio, vorrei sottolineare e spiegare prima di tutto su quale base gli uomini saranno giudicati, secondo quali parametri, secondo quali standard saranno giudicati gli uomini, quale sarà il metro col quale gli uomini saranno misurati nel giorno del giudizio. E poi parlerò brevemente di quelle che sono i gradi della ricompensa o della ricompensa dei giusti, ma di questo ne parleremo più approfonditamente quando si parlerà del cielo. Su quale base gli uomini saranno giudicati al cospetto di Dio? La prima cosa che voglio farvi notare, che è necessario che ciascuno di noi comprenda, è che tutti gli uomini che si presenteranno dinanzi a Dio saranno giudicati sulla base del peccato di Adamo e dei loro stessi peccati che saranno accertati dalla loro coscienza. Nell'Epistola ai Romani, e vi chiedo di aprire la scrittura nell'Epistola ai Romani, al capitolo 1 leggiamo un passo che viene citato costantemente anche questa mattina, ho fatto riferimento a questo passo, ma vogliamo leggerlo questa sera. L'Apostolo Paolo scrive: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Osservate, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Cosa dice questo passo? A quali persone questo passo si riferisce? Prima di tutto voglio farvi notare che questa scrittura si riferisce a tutti gli uomini, non si riferisce esclusivamente ai pagani, non si riferisce esclusivamente ai giudei, non si riferisce a quelli che hanno ascoltato una o hanno ricevuto una rivelazione speciale di Dio. Questo passo si riferisce a tutti gli uomini che hanno ricevuto una rivelazione naturale o generale di Dio, e questa rivelazione è quella che gli uomini possono leggere, vedere, dedurre, comprendere dalle opere di Dio, cioè dalla creazione. In questo passo osserviamo l'Apostolo Paolo dice che ciò che gli uomini possono comprendere di Dio dalle opere che egli ha compiuto, cioè dal creato, osservando i cieli, osservando la terra, il mare, gli animali, i cicli delle stagioni, gli equilibri naturali, studiando senza alcuna sapienza o alcuna scienza soprannaturale la zoologia, la botanica, la matematica, la musica, ecco, semplicemente osservando e considerando la gloria delle bellezze naturali, la perfezione della creazione. Ecco, queste cose da sole ci parlano di un Dio creatore e ci forniscono una luce sufficiente per rendere ciascuno di noi inescusabile, cioè ci danno sufficiente responsabilità per renderci dinanzi a Dio capaci di dire: io sono colpevole per aver rifiutato e aver agito contro questa rivelazione. Gli uomini saranno giudicati prima di tutto sulla base della rivelazione naturale. Dio non si è lasciato senza testimonianza. Dio ha dato, seppure una rivelazione incompleta, imperfetta, certamente insufficiente allo scopo di essere salvati nella creazione, nella natura, però Dio ha dato nella natura e nella creazione una rivelazione sufficiente affinché gli uomini, ciascuno essere umano, sia privo di scuse, sia inescusabile dice l'Apostolo Paolo al suo cospetto, e gli uomini saranno giudicati riguardo alla luce della natura che hanno ricevuto, alla luce della coscienza. Nel capitolo 2 della stessa epistola, l'Apostolo Paolo dice, dal versetto 11 in poi, davanti a Dio non c'è favoritismo, infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge, perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, ascoltate, questo è il punto importante, quando gli stranieri, cioè coloro che non hanno ricevuto la legge mosaica, i 10 comandamenti, la luce che viene dal Pentateuco, quando gli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi, essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo sta dicendo semplicemente questo: ogni essere umano per natura è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Questa somiglianza e questa immagine di Dio sono state rovinate dal peccato, ma è rimasto in ciascuno di noi un tesoro di regole. È rimasto in ciascuno di noi questo scritto nella nostra coscienza, scritto nei nostri cuori, quello che la legge comanda. La legge dice non uccidere, la legge comanda di non rubare, la legge comanda di non commettere adulterio. Nel cuore dell'uomo, sebbene non con tale chiarezza, non con tale precisione, queste regole di comportamento, etiche, sono scritte. E nella coscienza di ciascun uomo, in una certa misura, certamente questo è molto variabile, dipende dal grado della grazia comune, della cultura, ecco, nella quale si vive, ma in una certa misura nel cuore di ciascun uomo c'è sempre un tribunale che si muove. Questo è quello che l'Apostolo Paolo intende dire quando parla di pensieri che si accusano e si scusano a vicenda. L'Apostolo Paolo dice che gli uomini, anche quelli che sono senza Dio, anche quelli che hanno una scarsa conoscenza di Dio, un'incompleta conoscenza di Dio, che vivono nelle tenebre del paganesimo, nella coscienza di ogni uomo c'è un tribunale. E le azioni che noi compiamo vengono costantemente giudicate dai nostri pensieri, che si scusano o si accusano costantemente. Quante volte noi osserviamo che un bambino che compie qualcosa di sbagliato, quando gli viene chiesto di dare conto di se stesso, pur sapendo perfettamente che ciò che ha fatto è sbagliato, è capace di trovare la chiave giusta e la ragione giusta per giustificare la propria azione. Non è necessario essere adulti e diventare abili in questo, o essere degli abili avvocati. Un bambino di pochi anni riesce a fare abbastanza bene già tutto questo. Da che cosa dipende tutto ciò? Ecco, noi abbiamo una coscienza e noi resistiamo agli impulsi della nostra coscienza. Ma gli uomini nel giorno del Signore saranno giudicati secondo la testimonianza della loro coscienza. Noi leggiamo la storia del giudizio di Sodoma e Gomorra, e nel giudizio di Sodoma e Gomorra io voglio farvi notare che morirono tante categorie di persone, e morirono persone che avevano ricevuto testimonianza e luce diversa, Pensate un istante che nel giudizio di Sodoma e Gomorra morì la moglie di Lot, non esattamente bruciata dal fuoco che cadde su Sodoma e Gomorra, ma proprio sulla via, mentre si allontanava da Sodoma, mentre si accingeva a raggiungere la città della salvezza, si voltò indietro e la scrittura dice che divenne una statua di sale. Morì. Come morì la moglie di Lot? La moglie di Lot morì avendo ricevuto la testimonianza diretta degli angeli, avendo ricevuto la testimonianza di suo marito, essendo stata a forza trascinata via da Sodoma, avendo fatto della strada per allontanarsi da Sodoma, e morì con la testimonianza della sua coscienza che stava trasgredendo l'ordine di Dio: non ti voltare, salvati al monte. Nel giudizio di Sodoma morirono anche altre persone, i generi di Lot. I generi di Lot avevano ricevuto da Lot una testimonianza: Dio sta per distruggere questa città. Eppure dice la scrittura che i generi di Lot gli presero in giro Lot e pensarono che Lot fosse impazzito, che volesse scherzare. Lot ci parla di Dio, ci parla di un giudizio che Dio... Che ridere, ma che cosa gli sta prendendo al nostro suocero? Sarà diventato ribambito. Eppure questi uomini avevano certamente ricevuto una testimonianza, erano stati avvertiti. Questi uomini morirono nel giudizio. Nel giudizio di Sodoma morirono anche tante persone, uomini, donne, bambini, vecchi, giovani, che non avevano saputo nulla del giudizio, che non avevano ascoltato la testimonianza di Lot e che avevano l'unica testimonianza della quale stiamo parlando, la testimonianza della natura, la testimonianza della loro coscienza. E Gesù ci dice che la città di Lot, di Sodoma, nel giorno del giudizio, sarà condannata. Ora, voglio farvi osservare che in quel giudizio morirono persone che furono e caddero sotto il giudizio di Dio, persone che non avevano altro che la testimonianza della loro coscienza di essere dei peccatori e dei trasgressori della legge di Dio. Tutti perirono. Nel giorno del giudizio gli uomini saranno valutati sulla luce che hanno ricevuto dalla natura, sulla base della testimonianza della loro coscienza e sulla base della colpevolezza che ciascuno di noi ha ereditato a causa del peccato di Adamo. Il problema principale dell'uomo è che noi nasciamo colpevoli. Noi tutti quanti esseri umani siamo colpevoli dinanzi a Dio. Il peccato di Adamo è la nostra colpa, e questo è il problema dei problemi. Ciascun essere umano, ciascun bambino, ciascuno di noi dinanzi a Dio per natura è morto, è un figlio d'ira ed è colpevole dinanzi a Dio. Nel capitolo 5 dell'Epistola ai Romani l'apostolo Paolo scrive che per mezzo di un uomo solo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, è così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Adamo, capo rappresentativo dell'umanità, quando ha peccato per sé e per me. E dinanzi a Dio io sono considerato responsabile e colpevole a causa del peccato di Adamo. Questo è uno dei pensieri che oggi è maggiormente rifiutato da qualunque ambiente, ma non possiamo farci nulla, così stanno le cose, così è rivelato nella scrittura. Un giorno gli uomini dovranno rendere conto di se stessi e saranno valutati sulla base della testimonianza della loro coscienza, sulla base della luce della natura, sulla base del peccato del nostro progenitore Adamo. Certo, questo crea dei problemi, fa sorgere delle domande, ci fa domandare allora i bambini morti nella loro infanzia. Non cerchiamo di dare risposte che noi non troviamo nella Scrittura. Nella Scrittura noi troviamo semplicemente che il peccato di Adamo è il peccato di ciascuno di noi e che la giustizia di Cristo è la giustizia di tutti quelli che sono in Cristo, che credono in Cristo. E dobbiamo essere soddisfatti dalla spiegazione data da Dio, anche se molte delle nostre domande non ricevono una risposta chiara. Ma voglio dirvi anche un'altra cosa. Nella Scrittura noi troviamo che noi saremo giudicati e gli uomini saranno giudicati sulla base della legge morale rivelata nei 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono il metro dinanzi e la verga del pastore sotto la quale ciascun essere umano dovrà passare. La legge morale, i 10 comandamenti sono ancora oggi in forza, non soltanto per gli ebrei o non soltanto per i non credenti, ma anche per i credenti. Nella prima epistola di Paolo a Timoteo leggiamo al capitolo 1 il versetto 8 al versetto 10, prima epistola di Timoteo capitolo 1 versetto 8: noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo, sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui, i ribelli, per gli empi, i peccatori, per i sacrileghi, gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che egli mi ha affidato nel giorno del giudizio. Queste categorie di persone si troveranno dinanzi un documento che li accuserà. Spergiuri, sacrileghi, bugiardi, omicidi, fornicatori, coloro che uccidono padre e madre, i religiosi, empi, omosessuali, sodomiti. Si troveranno dinanzi questa legge. E non solo loro, ciascuno di noi si troverà dinanzi la legge morale espressa nei 10 comandamenti. L'apostolo Paolo ancora nell'epistola ai Romani al capitolo 13, potremmo leggere un'infinità di versi, e io credo, fratelli, che sia importante in seguito studiare la rilevanza e l'utilità della legge morale anche per noi, ma voglio farvi osservare al capitolo 13 che l'apostolo Paolo dice così: non abbiate, versetto 8, non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore è quindi l'adempimento della legge. Qual è il ragionamento dell'apostolo Paolo? Il ragionamento dell'apostolo Paolo è che i cristiani hanno il dovere di amarsi gli uni gli altri. E amarsi e amare significa osservare i 10 comandamenti. L'essenza della legge morale, la sostanza della legge morale, la sintesi della legge morale è: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, la forza e il tuo prossimo come te stesso. E nel giorno del giudizio noi saremo posti dinanzi alla legge, così come è sintetizzata da Cristo. Non esiste e non può esistere un cristiano che non ama. Ci avete mai pensato che si tratta di una contraddizione nei termini? Una persona che non ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, che non desidera amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, che non si sforza di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, che non si impegna a farlo, che non si rammarica perché non ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. Una persona che non ama il prossimo come se stesso, che non si impegna ad amarlo, che non si rammarica per il fatto che è ancora tanto egoismo è in sé, tanto orgoglio è in sé, tanta pigrizia è in sé. Una persona che non è così non può essere un cristiano, perché è una persona che sta vivendo in aperta indifferenza nei confronti della legge, è una persona che non ama la legge, è una persona che non ama Dio. Noi nel giorno del Signore saremo giudicati dalla misura reale del nostro amore verso Dio e verso gli uomini. Perché? Perché il frutto dello Spirito è amore. E perché chi possiede lo Spirito, possiede, ha ricevuto nel suo cuore l'amore di Dio sparso. E chi possiede l'amore di Dio è una persona che dona l'amore al suo prossimo. Prima di tutto a Dio, lo restituisce in una certa misura, e in una misura riguardo al suo prossimo. Nel giorno del giudizio, i credenti, le opere dei credenti saranno valutate nella misura in cui sono opere compiute per amore verso Dio, per amore verso il prossimo. Per questo l'apostolo Paolo dice che se io parlo le lingue degli uomini e degli angeli e non ho amore, non sono nulla. Se io ho il dono di profezia e non ho amore, non capisco e non so, non valgo nulla. Se io do i miei beni ai poveri, ho il mio corpo ad essere arso e non ho l'amore, non sono nulla. Perché? Perché nel giorno del giudizio le nostre opere, le opere dei cristiani, si vedrà che sono state e saranno state compiute dalla spinta, dalla propulsione, dal dinamismo dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo. E quelle opere che non sono state compiute in questo modo e per questa ragione sono quelle che saranno bruciate, sono pietre, sono legno, sono paglia, sono fieno. Quindi sulla base della legge morale, la posizione del dispensazionalismo radicale è antinomista, c'è un ampio movimento di chiese che afferma che noi non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia, che i 10 comandamenti non hanno più valore, non hanno più forza, è una follia, e nel giorno del giudizio si vedrà. E inoltre voglio aggiungere che saremo giudicati sulla base della conoscenza della verità che ciascuno di noi ha ricevuto personalmente. Non tutti i cristiani hanno ricevuto la medesima luce, non tutti i cristiani hanno ricevuto i medesimi doni, non tutti i cristiani hanno avuto la possibilità di comprendere certe cose. Bene, a chi molto sarà stato dato, molto sarà ridomandato. Ricordiamoci. E quelli che non hanno mai udito il Vangelo, come saranno giudicati? Io credo che dovreste già avere la risposta. Saranno giudicati sulla base del peccato di Adamo, sulla base della testimonianza della natura, sulla base della loro coscienza. E quelli che non hanno udito il Vangelo, non possono essere salvati. Queste sono parole così pesanti. E chi le pronuncia può essere facilmente considerato come una persona priva di misericordia. Ma sapete perché io ve lo dico? Prima di tutto perché sono convinto che la salvezza non è in nessun altro se non in Cristo Gesù, che non c'è altra via, altro nome per il quale noi possiamo essere salvati se non attraverso Cristo. Ma ve lo dico perché ciascuno di voi sappia che le persone che sono accanto a noi, alle quali noi non parliamo di Cristo, le stiamo privando dell'unica via della loro salvezza. E che non c'è altro modo per essere salvati se non una personale, consapevole, biblica fede in Cristo. E che ancora oggi sulla Chiesa, su di noi, su di voi, pesa la responsabilità dell'evangelizzazione di questo mondo, di nazioni e di popoli che sono ancora nelle tenebre dell'Islam, del paganesimo, dell'animismo, del buddismo, ma anche del cattolicesimo romano. E che noi dobbiamo essere impegnati a pregare per le missioni e per i missionari, a dare per le missioni e per i missionari e ad annunciare il Vangelo. Quanti opuscoli evangelistici avete dato nell'ultimo mese? A quante persone avete parlato di Cristo nell'ultima settimana? Nell'ultimo mese? Nell'ultimo anno? Quante volte avete pregato per coloro che sono e stanno lavorando tra popolazioni pagane? Quanto siamo colpevoli di pigrizia, di insensibilità? Quanto poco ci crediamo davvero che l'unica speranza del mondo è Gesù Cristo? Che nel giorno del giudizio non c'è altro modo per essere salvati se non mediante la fede in Lui. Perché è mediante la fede in Lui che noi riceviamo lo Spirito affinché possiamo operare amorevolmente. Dovevo parlarvi dei gradi della ricompensa, ma ne parleremo in seguito. Voglio semplicemente mettere dinanzi a voi, fratelli, un testo della Scrittura per applicare questa verità. È certamente un testo molto conosciuto, ma che vogliamo considerare ancora una volta. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 58. L'Apostolo Paolo, dopo aver fatto un bellissimo, meraviglioso discorso riguardo alla risurrezione, conclude parlando della vittoria che i cristiani hanno sopra la morte e quindi presentando questa speranza che il cristiano è un vincitore in virtù dell'opera di Cristo, per il dono di Cristo, per la vittoria per mezzo di Cristo, fa una deduzione, fa una applicazione. Noi abbiamo la speranza della risurrezione, noi abbiamo la speranza della vittoria sulla morte, la speranza dell'immortalità, la speranza di passare il giudizio, la speranza della vita eterna, di contemplare Dio. Perciò, dice Paolo, perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, e sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Questo è lo stesso Paolo che ha detto: colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Ed è lo stesso Paolo che ha detto: adoperatevi per la vostra salvezza con timore e tremore. È lo stesso Paolo che ha insegnato la salvezza per sola grazia, mediante la sola fede. È lo stesso Paolo che ci dice che noi dobbiamo essere abbondanti nell'opera del Signore. Il calvinismo autentico non incoraggia all'inattività, alla passività, alla licenziosità, ma incoraggia all'attività, all'operosità. E quindi questa parola serve, e questo pensiero del giudizio serve per esortare ciascuno di noi all'abbondanza nelle buone opere. Osservate, fratelli, che l'apostolo Paolo dice: state saldi e incrollabili. Perché dice queste cose? Domandiamoci. Perché molte sono le occasioni per i cristiani di sbatterli di qua e di là e di farli cadere. Questi cristiani a Corinto avevano molte occasioni per essere delusi, per essere avviliti, per sentirsi male, demotivati. Bastava che si guardavano attorno, la loro chiesa, i problemi, le false dottrine, le divisioni, il peccato e tutto il resto. Bastava che guardavano accanto a loro la cultura corinta, il malcostume, il loro piccolo numero, chi siamo noi? State saldi, non vi lasciate abbattere, piantate i piedi, incrollabili, non vi stancate, nonostante le delusioni, nonostante le molte prove nelle quali vi siete trovati. Consideriamo la nostra vita, consideriamo e domandiamoci se c'è questa abbondanza della quale l'apostolo Paolo parla. Domandiamoci se noi stiamo tirando a campare materialmente e spiritualmente. E se dopo aver lavorato tutto il giorno, tutto il mese o tutto l'anno, alla fine non... In pratica che cosa stiamo facendo per la gloria di Dio? O per gli altri? Domandiamoci a chi sono stato utile, chi ho aiutato, chi in questa settimana, chi in questo mese, chi in questo anno ha visto in me Cristo? E in chi io ho visto Cristo? Per rivestirlo, per sfamarlo, per dargli da bere, per visitarlo. Siamo abbondanti? Nel giorno del Signore si vedrà che chi ha seminato scarsamente raccoglierà scarsamente. E chi ha seminato largamente raccoglierà abbondantemente. Il pensiero del giudizio è qualcosa che deve essere costantemente dinanzi a noi, non il pensiero della vecchiaia, non il pensiero delle nostre malattie, non il pensiero della pensione, non il pensiero della morte, ma il pensiero del giudizio. Mi presenterò dinanzi al mio Salvatore, a colui che ha dato la sua vita per me. Cosa gli presenterò? Vedete, noi credo che siamo sufficientemente ben istruiti nella parola di Dio da non credere minimamente che le nostre opere possono costituire un merito dinanzi a Dio, no? Questo è il concetto cattolico romano che abbiamo rifiutato perché la scrittura lo rifiuta. Noi non possiamo presentare meriti dinanzi a Dio. Le nostre opere non basterebbero mai per essere giustificati, ma le nostre opere non sono inutili. Non sono inutili per il nostro prossimo, perché ogni volta che noi compiamo il bene, beneficiamo qualcuno. non sono inutili nei confronti di Dio, perché il bene operare glorifica Dio, il quale ci ha dato la capacità di fare il bene. E non sono inutili per noi, perché un giorno queste opere saranno ricompensate da Cristo. Bene hai fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Tu che hai ricevuto 10 talenti e ne hai avuti 20, tu che ne hai ricevuti 5 e ne hai portati 10, l'essenza, la sostanza, la natura del premio è la stessa, la contemplazione di Dio, la pace di Dio, la gloria di Dio, la visione di Dio, la comunione con Dio, la condivisione col popolo di Dio. Ma ci sono 10 per l'uno e ce ne sono 20 per l'altro. Ho 10 città e 5 città. La differenza nella retribuzione, la differenza nel premio. Quindi, per esortare ciascuno di noi ad essere abbondante nel bene operare. Fratelli, io credo che in una certa misura ciascuno di noi si impegni a fare il bene in questa vita. E io sono certo che il Signore conosce il vostro cuore, conosce il mio cuore e si rallegra di noi. Ma ricordatevi, l'Apostolo ci esorta ad essere abbondanti. E fino a quando noi non possiamo in tutta coscienza dire che siamo abbondanti nell'opera del Signore, non dovremmo essere soddisfatti. Secondo, voglio dirvi che questa parola e questo pensiero del giudizio serve per scuotere e risvegliare ciascuno di noi. Ci sarà una reale e inevitabile valutazione. E la grazia, come ho già detto, non è un principio di trascuratezza e pigrizia, ma dinamica e attiva. La grazia ci ammaestra, la grazia ci rende volenterosi e la grazia ci rende capaci. Ascoltate, fratelli, nel giorno del giudizio non saranno valutate le nostre buone intenzioni, ma le nostre opere. Ciascuno di noi ha delle buone intenzioni, ciascuno di noi ha dei sogni, dei desideri e dei pensieri santi. Se voi poteste leggere nella mia mente, vedreste castelli di gloria, no? Ma una cosa è avere i castelli di gloria nella mente e un'altra cosa è agire. E nel giorno del Signore non le nostre buone intenzioni o le nostre belle parole, se sono soltanto buone intenzioni, pii desideri e belle parole, saranno valutate, ma le nostre opere. Cosa siamo stati? Cosa abbiamo fatto? E infine questo pensiero e questo versetto ci serve per umiliare qualunque orgoglio umano. La nostra fatica non è vana. L'Apostolo Paolo dice, aggiunge, nel Signore. E non è la nostra fatica che non è vana, ma la nostra fatica non è vana nel Signore, ovvero le nostre opere sono buone solo se siamo in Cristo, solo se sono fatte nello spirito della sottomissione a Cristo, nel desiderio dell'ubbidienza a Cristo, per la gloria di Cristo, come ordinato da Cristo. La nostra fatica non è vana nel Signore, la nostra fatica è vana se è al di fuori di Cristo e quindi non abbiamo niente di cui vantarci, perché in definitiva è soltanto Cristo colui che può prendere le nostre opere imperfette e presentarle perfette al Padre. Quindi ciascuno di noi che è più abbondante di altri in buone opere, abbandoni qualunque pensiero di orgoglio e pensiamo al giorno del giudizio, al giorno della grande valutazione, al giorno in cui i segreti dei cuori saranno rivelati e ciascuno di noi comparirà dinanzi a Dio.
Amen.
Chiniamoci.